Passioni, la mente estatica, un breve viaggio negli stati non ordinari di coscienza, di Antonello Colimberti.
Buongiorno, sono qui a presentarvi un ciclo di trasmissioni sul tema degli stati non ordinari di coscienza, un tema molto affascinante e controverso di cui mi occupo da molti anni come membro della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza. Stiamo esaminando il tema da varie angolazioni culturali e lo facciamo con il concorso di specialisti in questo tema. Oggi il nostro ospite è Piero Coppo, considerato un po' il padre dell'etnopsichiatria italiana, con il quale vogliamo esaminare gli aspetti medici, psichiatrici ed etnologici del tema. Una rapida presentazione del nostro personaggio. Piero Coppo, oltre che medico neuropsichiatra, ha lavorato ormai da decenni nel campo della cooperazione internazionale, in particolare nel Mali e nel Guatemala. Negli anni, in particolare dal 1900 in poi, ha affiancato a questa ricerca sul campo un'attività didattica, oltre che didattica presso l'Università di Venezia, un'attività di formazione nel campo dell'etnopsichiatria che lo ha portato anche alla fondazione di una scuola di specializzazione ad orientamento etnopsicoterapeutico. Numerosissimi i suoi volumi, ne ricorderemo solo qualcuno: l'importante Guaritori di follia e negoziare con il male, dedicato alla cultura Dogon del Mali, e gli ultimi due, Le ragioni degli altri e, particolarmente importante per il nostro tema, Schiudere la soglia, pubblicato dalle Edizioni Colibrì con Laura Girelli. Buongiorno professor Coppo.
Buongiorno.
La domanda canonica che viene subito da farle è quella sulla etnopsichiatria, cioè in particolare che cos'è l'etnopsichiatria, visto che potrebbe subito l'ascoltatore pensare che si tratti di una sorta di specialità della psichiatria, mentre mi sembra che è piuttosto una critica della cultura.
Sì, è un... Quello è attualmente, diciamo, il risultato di un'avventura che è cominciata all'inizio del secolo scorso, quando gli psichiatri e gli psicanalisti si interrogavano circa l'universalità della psiche e delle sue caratteristiche, dei suoi disturbi, e quindi hanno cominciato a viaggiare andando in altri mondi dove vivevano persone, popolazioni in condizioni molto diverse da quelle dell'Europa centrale dove era nata la psicanalisi e la psichiatria dell'Otto-Novecento. E lì hanno cominciato a interessarsi ai disturbi mentali, ma anche alle pratiche di cura degli altri gruppi e degli altri popoli, quali erano in quei contesti gli equivalenti delle cure psichiatriche o psicanalitiche presenti nel nostro mondo. Da lì è nato una disciplina che non poteva fare a meno dell'apporto dell'antropologia e dell'etnologia, e quindi è venuta fuori questa nuova disciplina, questo nuovo approccio che prende il nome di etnopsichiatria, dove etno vuol dire la partecipazione delle scienze, della cultura, e quindi prima di tutto l'etnologia, l'antropologia. L'etnopsichiatria vede gli esseri umani nel loro doppio essere di persone, individui con i loro divenire, le loro storie idiosincrasiche, ma nello stesso momento li vede come rappresentanti di culture, di popolo, di gruppo. questa doppia lettura delle vicende umane ha prodotto un arricchimento nella relazione con i pazienti, ma anche con le culture in generale.
Piero Coppo, in questo lavoro di affiancamento delle medicine tradizionali a quella occidentale, lei ha incontrato, ha dovuto fare i conti anche con il tema degli stati non ordinari di coscienza, che evidentemente in queste culture hanno un respiro, un'attenzione diversa da quella che hanno avuto nella storia dell'Occidente.
Io ho cominciato a lavorare soprattutto in Africa. In Africa, tra i dispositivi culturali che garantiscono coesione del gruppo e anche salute del gruppo e salute degli individui, ci sono dei dispositivi che utilizzano degli stati non ordinari di coscienza, però riguardando poi anche quello che è successo in Italia e negli altri paesi europei, si trovano anche qui tracce di quei dispositivi che poi sono andati via via sparendo. Un esempio per tutti è il tarantismo e lo splendido lavoro di Ernesto De Martino su questo dispositivo, che prevedeva un uso di stati non ordinari di coscienza condotti alla loro risoluzione attraverso un dispositivo coreutico musicale che consentiva alla persona, ma non solo alla persona, direi. Su questo io penso che sia importante sottolineare: non si tratta di un'operazione rivolta a un solo individuo, ma a un individuo nel suo gruppo. Quindi sono tecniche, dispositivi che, se producono salute per la persona, ma anche per il gruppo al quale la persona appartiene.
Ecco, ci può dire in particolare quali stati non ordinari di coscienza ha incontrato in Africa?
Ma dunque, io ho cominciato in Somalia tanti anni fa, incontrando con il CNR di Roma, stavamo studiando le tecniche, le modalità delle medicine tradizionali nomadi in Somalia, e abbiamo incontrato un culto che si Mingis, che aveva proprio come obiettivo quello di recuperare persone che soffrivano di disordini che noi chiamiamo psichici, e di far evolvere questi disturbi verso la salute attraverso l'uso di un dispositivo, appunto, di produzione di stati non ordinari di coscienza attraverso la danza, la musica, i profumi, i colori. Abbiamo studiato quello poi in Mali, quando ho cominciato questo grosso programma con la cooperazione italiana e sempre il CNR, per cercare di far articolare le risorse delle medicine tradizionali, delle medicine locali, delle medicine indigene, diciamo, con le strutture di salute. Lì ci siamo resi conto che c'erano nei vari gruppi, perché poi nel Mali ci sono più di 30 gruppi, 30 etnie con lingue, costumi e usi differenti. Nei vari gruppi, molti di questi gruppi avevano codificato e strutturato nel corso di secoli dei riti, delle cerimonie che utilizzavano stati non ordinari di coscienza, e lì abbiamo lavorato soprattutto e fatto due documenti filmati molto utili, secondo me, ancora oggi, per la formazione e per la ricerca in questo campo. Uno sul Holle Ore, che è un culto di possessione del fiume Niger Sorrai, e l'altro sul Juru, che è un culto di possessione Bua, e cioè della popolazione che sta più verso il centro del Mali.
Piero Coppo, lei ha affiancato all'osservazione degli stati non ordinari di coscienza in ambito etnologico un lavoro nel nostro paese, quindi un tentativo di portare anche nel nostro paese dei dispositivi di cura mediante gli stati non ordinari di coscienza, e mi riferisco in particolare al fatto che lei da molti anni è un cosiddetto facilitatore in respirazione olotropica. Ci può dire che cosa consiste?
Sì, vede, però partirei da questo, da un punto di esperienza, nel senso che studiando questi culti in altri paesi, includerei ancora anche quello su cui stiamo ancora lavorando in Marocco, dei Gnawa, che è un culto di possessione che è molto studiato, molto famoso anche per la qualità della sua musica. Comunque, studiando questi culti, quindi partecipando alle sessioni rituali che prevedono l'ingresso in stati non ordinari di coscienza, ho sempre sentito dentro di me l'ambivalenza di un richiamo a lasciarmi andare a questo tipo di esperienza e la resistenza, perché in fondo sono sistemi, dispositivi costruiti in altri mondi, in altre lingue, con altri riferimenti simbolici che io non sono assolutamente in grado di padroneggiare e decodificare come lo fanno le persone che lì vivono. Quando sono tornato una quindicina d'anni fa in Italia, un giorno sono stato informato che a Firenze ci sarebbe stato un grosso convegno che riguardava le psicoterapie nel mondo, al quale avrebbero partecipato esperti che venivano da tutti i paesi, dall'India, dall'America, dall'Africa, dall'Asia, eccetera. E tra questi c'era Stanislav Grof, che era uno psichiatra conosciuto perché aveva sperimentato all'inizio, quando l'acido lisergico era disponibile per la sperimentazione scientifica, aveva sperimentato prima a Praga e poi negli Stati Uniti l'acido lisergico come coadiuvante nelle psicanalisi e nelle psicoterapie, fondato una specie di tecnica di psicoterapia psicolitica che dava, pare, degli ottimi risultati. Quando poi l'acido lisergico è stato messo fuori legge anche per la sperimentazione, Grof ha costruito un sistema, un dispositivo per produrre stati non ordinari di coscienza senza uso di sostanze, che ha chiamato respirazione olotropica e che ha presentato in questo convegno di Firenze. Io sono andato a questo convegno di Firenze, ho partecipato poi ai primi esperimenti in Italia di questa tecnica, mi ha convinto e quindi mi sono messo a scuola di Grof, e dopo alcuni anni di formazione...
Ecco, può spiegare per gli ascoltatori come funziona la respirazione olotropica, che dispositivo è?
È un dispositivo che sintetizza un po' tutto quello che Grof e gli antropologi Halifax, che era sua moglie, che era un'antropologa che aveva studiato lo sciamanesimo, avevano incontrato negli altri paesi, nelle altre culture. È una tecnica che prevede l'uso della musica audio registrata, sono delle colonne musicali di 3 ore che vengono suonate consecutivamente, poi una iperventilazione della persona che vuole fare l'esperienza e infine una tecnica di lavoro sul corpo quando è necessario, quando si diventa necessario, a volte perché possono esserci dei crampi o dei dolori di questo tipo. È una tecnica relativamente semplice che produce però dei risultati rispetto alla sua semplicità abbastanza sorprendenti. Oggi come oggi credo che le persone che sono passate in tutto il mondo, perché ci sono facilitatori di respirazione olotropica in tutto il mondo, sono passate attraverso questa esperienza, sono diverse migliaia, e credo che non ci sia mai stato qualche problema serio in questo. Invece molto spesso le persone riescono ad utilizzarle per andare verso la soluzione di alcuni loro problemi.
Riguardo alle tecnologie del sacro, come anche lei poi chiama questi dispositivi, è un tratto comune, soprattutto in chi lavora in ambito etnologico, mettere in evidenza l'aspetto di ritualizzazione, di socializzazione, che fa sì che questi stati non ordinari di coscienza abbiano un esito, per così dire, felice. Ma c'è anche una dimensione chiamata anche variamente di misticismo selvaggio, così l'ha chiamata Hulin, un indologo francese, alcuni anni fa, nei quali si hanno delle esperienze particolari senza che però avvengano all'interno di un contesto particolare, senza che abbiano ugualmente però degli esiti psicopatologici. Lei come vede questo ambito di esperienza?
Ma credo che qui si tratti di fare un passo indietro. Allora, noi parliamo di stati non ordinari di coscienza, ma è un termine improprio, perché qui non si tratta solo di una non ordinarietà dell'esperienza di coscienza. Si tratta di un'esperienza che supera, tende a superare ogni separazione, e quindi per esempio anche la separazione tra corpo e spirito, tra corpo e mente. Quindi quello che si modifica non è solo la coscienza, ma è la modalità di esistenza dell'organismo intero. Quindi per esempio entrano in gioco, diventano lavorabili degli aspetti che la medicina direbbe psicosomatica. È una specie di destabilizzazione dell'equilibrio che si è solidificato nel corso della vita della persona, è una specie di riassetto di questa cosa. Questo, il bisogno di periodicamente, saltuariamente, vivere questa esperienza di riassetto e di messa in continuità, superamento delle separazioni costitutive, diciamo, dell'essere culturale, è genericamente umano ed è diffuso ovunque. In alcuni contesti ci sono dei riti, appunto delle cerimonie gestite dai gruppi che rendono possibile questa esperienza, la indirizzano e ne fanno qualcosa che può essere recuperato alla cultura. Dove questi dispositivi non ci sono, perché non esistono più, perché ci sono stati ovunque, ma perché non esistono più, le persone a volte in modo senza sapere perché, senza sapere come, senza essere in grado di dare a questo uno sbocco e un luogo appropriato, vivono lo stesso, vanno verso quello stesso tipo di esperienza. Questo può voler dire o esperienze come quello che lei chiamava di misticismo selvaggio, cosiddetto, Crowley chiama emergenze spirituali, che se non trovano però un contesto giusto di ordinamento e di recupero possono andare anche verso dei problemi, dei disordini, oppure delle esperienze alternative di altro tipo, individuali, però sempre molto esposte a rischio. Cioè, quindi la ritualizzazione da parte del gruppo, il fatto che esista un dispositivo gestibile da parte del gruppo, è una garanzia di sicurezza per un'esperienza fisiologica di salute che riguarda tutti gli umani.
Grazie professor Coppo, le siamo grati per averci fatto capire quanto il tema degli stati non ordinari di coscienza abbia anche una grossa valenza da un punto di vista terapeutico.
Ora la donna in piedi lotta contro la taranta, immaginando di calpestarla e di ucciderla con il piede che batte la danza. Passo su passo cerca il suo equilibrio spirituale, accerchiando la vertigine su curve musicali sempre più vibranti, fino alla scomparsa dei sensi.
Un ringraziamento agli ascoltatori che rinvio la prossima puntata del nostro ciclo dedicato agli stati non ordinari di coscienza. Un saluto da Antonello Colimberti.
La mente estatica. Un breve viaggio negli stati non ordinari di coscienza di Antonello Colimberti. Regia di Ornella Bellucci. A cura di Cettina Flaccavento. passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.